Milano Curiosa.
Un programma ideato e condotto da Carla e Niva. Ed eccoci qui, cari amici. Sì, siamo qui a tenervi compagnia raccontandovi qualche curiosità sulla nostra Milano. Così come diciamo sempre, Milano ha sempre qualcosa da dirci, qualcosa da svelarsi, qualcosa che ci può interessare.
Eh sì, e poi dillo in dialetto, Milano.
Lei è un gran Milano.
Eh sì, dai, bisogna dirlo questo. Dai.
Allora, parlando di Milano, io ai tempi abitavo in Porta Vittoria. Sapete che c'è l'obelisco in piazza Cinque Giornate. Ma tu sai, Carla, che cosa c'è sotto l'obelisco
No.
di Porta Vittoria? Io parlo
di Porta
proprio
Vittoria. Sì. No, allora raccontiamo un po' la storia di questa piazza, no? I cinque giorni che sconvolsero Milano erano tra il 18 e il 22 marzo del lontano 1848.
Infatti c'è proprio il corso 22 marzo.
22 marzo, infatti. E proprio in questi giorni ebbe inizio la prima guerra d'indipendenza. Anche se la cacciata degli austriaci durò poco, solo fino al 5 agosto dello stesso anno. Ancora oggi però il sindaco e le autorità milanesi celebrano le cinque giornate come simbolo dello slancio coraggioso di un popolo impegnato a gettare il cuore oltre l'ostacolo dell'oppressione. E quindi ogni anno...
Allora che cosa c'è?
Ogni anno proprio in quei giorni c'è chi scende.
Esatto, vengono aperti questi...
Onorare proprio la memoria dei caduti dove sotto l'obelisco di piazza Cinque Giornate.
Sì.
Ex Porta Vittoria.
Ex. Per noi è sempre Porta Vittoria.
E opera questo dello scultore Giuseppe Grandi. Nato tra l'altro nel 1843, poi morto di tubercolosi nel 1894. E proprio per questo non riuscì a presenziare all'inaugurazione del suo monumento, che avvenne il 18 marzo del 1895, dopo ben 14 anni di lavoro.
Allora, stiamo parlando dell'obelisco. Alla base dell'obelisco vediamo raffigurati il leone che si risveglia, l'aquila e cinque donne. Che cosa simboleggiano queste donne? Simboleggiano le cinque giornate. Di queste donne, una piange sui suoi caduti. Un'altra suona a martello la campana del comune per chiamare a raccolta il popolo. Sotto la base dell'obelisco troviamo l'ossario dei caduti delle cinque giornate, cui nomi in bronzo sono riportati all'esterno del monumento. Anche questo è qualcosa da vedere almeno una volta ogni tanto. L'obelisco di piazza Cinque Giornate, ci si arriva con l'autobus 60 o i tram, il 12, il 27, insomma siamo in pieno centro, siamo in, in Porta Vittoria. Carla, questa non la sai, scommetto. Lo sai che a Milano c'è un grattacielo con le bretelle?
Questo non lo so, senz'altro.
Ma sì, la conosci, è la nostra bellissima Torre Velasca. È stata costruita negli anni 50 del Novecento, è stato uno dei primi grattacieli milanesi e uno dei simboli davvero più conosciuti della città. Torre Velasca, ma da dove deriva questo nome? Deriva da un preesistente toponimo che era legato al governatore spagnolo Juan Fernández de Velasco, a cui era stata dedicata questa piazza nel 600. Progettata su un'area del centro devastata dai bombardamenti anglo-americani del 43, Iniziò intorno al 50-51, ma la torre fu realizzata, attenzione, attenzione, in soli 292 giorni, tra il 56 e il 57, è naturalmente finanziata da una serie di fondi del periodo.
E nell'intenzione dei progettisti, il profilo della Torre Velasca vuole essere una citazione moderna della Torre del Filarete, che si trova al Castello Sforzesco. Se i primi 18 piani sono occupati da negozi e uffici, quelli successivi, fino al 26esimo, sono sviluppati su una planimetria più larga rispetto ai piani sottostanti. Infatti si allarga la torre a un certo punto. E questo conferisce la caratteristica forma a fungo della torre, accentuata dalle numerose travi oblique. Proprio queste furono oggetto di ironia dei milanesi, che diedero all'edificio il soprannome di grattacielo delle giarrettiere, oppure di grattacielo con le bretelle.
E mi la donna bionda la verino, e mi la donna bionda la verino, ti ci pret che fa la ronda, e mi la donna bionda, e mi la donna bionda, ti ci pret che fa la ronda, e mi la donna bionda la verino, e mi la donna nera la verino, e mi la donna nera la verino, donna nera non è sincera, e mi la donna nera, e mi la donna nera, donna nera non è sincera, e mi la donna nera la verino, e mi la donna piccola la verino, e mi la donna piccola la verino.
Orco calmo, e perdeva sul neger.
La camina la parna chichera, e mi la donna piccola, e mi la donna piccola, la camina la parna chichera, e mi la donna piccola la verino, e mi la donna granda la verino, e mi la donna granda la verino, la camina la parna stanca, e mi la donna granda, e mi la donna granda, la camina la parna stanca, e mi la donna granda la verino,
e mi la donna riccia la verino,
e mi la donna riccia la verino, sa ai ricci la dai capricci, e mi la donna riccia, e mi la donna riccia, sotto ai ricci la dai capricci, e mi la donna riccia la verino,
e mi la donna smorta la verisi, e mi la donna smorta la verisi.
E Carla, tu sai benissimo che a Milano c'è il grattacielo Pirelli. Noi come lo chiamiamo? Il Pirellone.
Esatto.
Ma tu lo sai, per esempio, quanti gradini ha il Pirellone?
No, guarda. Cominciamo a partire a dire quando è stato costruito.
Ok.
Ecco, fu costruito tra il 1956 e il 1961, quindi in 4-5 anni, su progetto di Gio Ponti e altri celebri architetti. È stato per anni il simbolo della Milano verticale. E adesso invece ne sono stati costruiti tantissimi. Altri, quindi dal 1958 al 66, anno della costruzione della South Tower di Bruxelles, ha detenuto, pensa, il record di edificio più alto dell'Unione Europea.
Però
e il design del grattacielo sarebbe stato inoltre di ispirazione per la costruzione del Pan Am Building a New York, poi della Torre del Banco Atlantico di Barcellona e anche del grattacielo della Lonza Group di Basilea. Questa nostro è un'opera architettonica del razionalismo italiano. e alto 127 metri, distribuiti su 31 piani, perché due sono sotterranei, ed è uno degli edifici in calcestruzzo armato, quindi fatto tutto in calcestruzzo, più alto del mondo. Originariamente questo palazzo fu costruito per ospitare gli uffici della celebre azienda italiana di pneumatici, che è la Pirelli. Pirelli, questo è il Pirellone.
Sì.
Nell'area su cui sorge esistevano addirittura degli stabilimenti del gruppo, distrutti poi dai bombardamenti aerei durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi nel 78 il grattacielo venne acquistato dalla regione Lombardia per farne proprio la propria sede, dopo una ristrutturazione progettata dall'architetto Bob Norda. Ecco, adesso arriviamo al clou.
Quanti gradini ha? Perché c'è un motivo per cui io ti ho chiesto se sai quanti gradini.
Eh sì, allora, no, io non l'ho mai fatto.
No, 700, io
710 scalini, perché? Perché è inserito nelle corse run-up.
Corse in cui gli atleti cominciano e corrono su per i gradini, che arriva a preccia da morire.
C'è da morire,
qua uno schiatta, al secondo piano ha già finito.
Infatti, e quindi questi atleti, il primo che arriva vince.
Complimenti.
710, ricordiamoci. Ad ogni modo il grattacielo Pirelli, che vabbè è famosissimo, è di fronte alla stazione centrale.
Carla, io sono sempre qui a chiederti delle cose un po' strane, ma tu, per esempio, che sei sempre a Milano, quando ti chiamo, no, non ci sono, domani sono a Milano, va bene, ma tu lo sai che a Milano c'è un sommergibile?
No. Questo qua no, vedi quante cose impariamo, Niva. Poi dopo mi viene la voglia di andarlo a vedere subito. Allora, il museo è vivo di tutti, aperto a tutti. Che cos'è questo museo?
Non lo so io.
Il museo vive, è il museo del divenire del mondo. Cioè, quando nel 1952 Guido Uccelli di Nemi,
sì,
che è il fondatore del famoso Museo della Scienza e della Tecnologia, sì, dettava la sua idea, allora visionaria ma innovativa.
Nel museo, certo.
Certo. Il suo museo, intitolato Leonardo da Vinci, è senz'altro il più vivo e interessante di Milano. Il corpo centrale dov'è? È ospitato nel monastero degli Olivetani di San Vittore al Corpo, che era stato costruito agli inizi del Cinquecento proprio nelle vicinanze del luogo ove Leonardo possedeva alcuni terreni coltivati a vigna.
Pensa,
proprio
la vigna di Leonardo.
Vigna che all'epoca, adesso è in centro,
certo,
abbastanza, all'epoca era appena fuori le mura cittadine.
Sì.
Abbandonato poi in epoca napoleonica, è stato appositamente ristrutturato e inaugurato nel 1953. Dopo chiaramente un lungo periodo di abbandono, ma anche per i danneggiamenti subiti dalla Seconda Guerra Mondiale. I resti di antiche mura e tombe risalenti all'epoca romana e sono visibili tuttora nei chiostri e in alcuni punti del seminterrato.
Abbiamo quindi una superficie di 40.000 metri quadri. Il Museo della Scienza permette di scoprire tutto quanto è stato prodotto dall'ingegno scientifico e tecnologico dell'uomo in ogni epoca. C'è l'esposizione permanente che è dedicata a Leonardo, quindi un'intera galleria con 30 modellini di macchine progettate dal grande inventore. Poi abbiamo una serie di sale dedicate a varie discipline, per esempio orologeria, radio e telecomunicazioni, elettricità, astronomia. Poi abbiamo sezioni interne dedicate ai trasporti terrestri, alla fotocinematografia, alle arti grafiche. E per i ragazzi, ma in realtà anche per gli adulti, bisogna dirlo, sono stati realizzati diversi laboratori interattivi. Nel padiglione ferroviario è riprodotta fedelmente una stazione ferroviaria di fine Ottocento. Molto bella, specialmente gli amanti dei treni, vedere i treni realmente, come dire, in grandezza naturale, specie i treni antichi, è molto bello. Poi nella collezione navale ci sono dei pezzi davvero prestigiosi, come la nave scuola Ebe, che è un veliero in legno varato nel 1921. Abbiamo anche una sezione della nave da crociera Conte Biancamano. Ma io ti ho chiesto come mai c'è un sommergibile. Ebbene, qui troveremo anche il sommergibile Enrico Toti, che è stato donato dalla Marina Militare Italiana. Beh, il sommergibile è veramente da vedere, perché fa insomma, io devo dire la verità,
bella figura.
Mi ha fatto un'impressione.
Certo.
All'idea che in quel pezzo lì di metallo la gente stava sotto, ma Carla, è una cosa straordinaria.
Certo, quindi da andare a vedere, per chi non l'ha ancora visto. La 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 rillallero, la 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 rillallero, la 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 rillallero, la la rillallà.
E l'allegria la vende i giovani, e l'allegria la vende i giovani, e l'allegria la vende i giovani, e non dai veci, non dai veci marida, ci riviribindo ma le feste, ci riviribindo si lavora, ci riviribindo l'amorosa, ci riviribindo andà a trova,
ci riviribindo ma le feste, ci riviribindo si lavora, ci riviribindo l'amorosa, ci riviribindo andà a trova.
E l'han perdute andando a messe, e l'han perdute andando a messe, e l'han perdute andando a messe, e da che di chi sa scusa, ci riviribindo ma le feste. Ciribiribindo si lavora, ciribiribingo l'amorosa, ciribiribindo andà a trova,
ciribiribindo ma le festa, ciribiribindo si lavora, ciribiribingo l'amorosa, ciribiribindo andà a trova.
Questa non la sa neanche il nostro regista Angelo. Vediamo un po', tu Carla non la sai neanche te. Ma voi lo sapete, carissimi Carla e Angelo, che nel Duomo c'è un fantasma.
No.
Perfino in Duomo ci sarebbe un fantasma. Indovinate un po'. È quello di una certa Carlina,
dai.
Vissuta a Schignano, vicino a Como, dove era in voga l'antica usanza di far vestire le spose a lutto, completamente avvolte nella seta nera, per ingannare gli uomini del feudatario del luogo che si arrogava il famigerato ius prime noctis. Naturalmente, cosa ci chiediamo, cosa può essere successo a questa Carlina, Carla?
Allora, in una fredda e nebbiosa giornata di ottobre, Carlina si sposò con il suo Renzino, tutto
ino.
Avvolta nel suo abito nero, e partirono per Milano per il viaggio di nozze.
Bellissimo.
Un bel salto di qualità. Decisero di salire sul Duomo di Milano, dove tra le guglie ammantate dalla nebbia spuntavano via via le statue di drago, che cominciarono ad inquietare la povera Carlina.
Diceva, ma che brutte cose che vedo.
E perché? Perché lo inquietavano perché portava nel cuore la colpa di essersi concessa a un giovane straniero biondo poco tempo prima delle nozze, rimanendone addirittura incinta.
Bene.
A questo punto Carlina decise di non dire nulla al futuro sposo e di fargli credere che quel figlio fosse suo, ma quel luogo suggestivo e silenzioso dove comparivano sagome inquietanti spaventarono a tal punto la novella sposa che lasciò la mano del giovane sposo e cominciò a correre tra le statue.
Cavoli, urlando, sulle guglie, cioè correre!
Urlando, angosciata del peso che portava in grembo. Ad un tratto, il marito la vide cadere nel vuoto e poi sparire inghiottita dalle guglie del Duomo. A questo punto la leggenda racconta che il suo corpo fu cercato in lungo e in largo, ma non venne mai trovato. E ancora oggi molti giurano che un'inquietante figura vestita di nero con gli occhi bianchi appare nella foto alle spalle dei novelli sposi che escono dal Duomo, quasi ad augurare un matrimonio felice e sereno come purtroppo lei non ha potuto avere.
Allora, c'è un'altra curiosità, questa qui veramente non l'ho mai sentita. Ci si chiede che cos'è il santo chiodo e l'anivola. Allora, il documento più antico che fa riferimento al sacro chiodo risale al 1389 e pare che Gian Galeazzo Visconti avesse chiesto di trasferire in Duomo uno dei chiodi con cui fu crocifisso il Cristo, ma secondo la tradizione la presenza del sacro chiodo si fa risalire addirittura all'epoca di Sant'Ambrogio. Possiamo dire che ci sono tante ipotesi circa l'arrivo di questa reliquia a Milano. Per esempio, nascosta per non essere oggetta di furie iconoclaste da parte di Leone Isaurico nell'VIII secolo, oppure portata con le reliquie dei magi, sistemate poi nella Basilica di Sant'Eustorgio, o donata al vescovo di Milano, che allora era Ottone III. Beh, comunque sia, il chiodo si trova ancora oggi sospeso sopra l'altare maggiore del Duomo, attaccato alla chiave di volta, sistemato in una piccola teca di cristallo che è parte integrante di una grande croce.
E ogni anno in settembre, per l'esaltazione della Santa Croce nel Duomo di Milano, si svolge un rito molto suggestivo. L'anivola. Che cos'è? È un particolare ascensore progettato agli inizi del 600 e mosso oggi da un argano elettrico. E questa anivola ospita al suo interno il vescovo di Milano. Tu pensa che sale fino all'altezza di 40 metri.
Oh mamma!
Per prelevare la più preziosa reliquia della Chiesa ambrosiana, quello di cui hai parlato tu prima,
sì,
il Santo Chiodo.
Ma 40 metri sono 40 metri, eh?
Eh sì. Tradizione vuole che si tratti di uno dei chiodi utilizzati per la crocifissione del Signore e ritrovati nella prima metà del IV secolo sul Golgota, insieme alla vera croce, da chi? Da Elena, madre dell'imperatore Costantino. Questo santo chiodo viene quindi portato a terra e poi solennemente esposto alla venerazione dei fedeli, per essere poi riportato nella sua cosiddetta alta sede al termine delle festività. Chiunque si disponga a osservare l'oggetto da vicino è anzitutto colpito dalla sua curiosa forma, che poco assomiglia a ciò che comunemente noi intendiamo per chiodo.
Sì.
Infatti, si tratta in realtà di una punta metallica lunga circa 24 centimetri e su una delle cui estremità non si trova come il chiodo, no, vero e proprio, una testa di ferro, ma un anello, a sua volta agganciato a un anello più grande. Inoltre, nella stessa teca è contenuto, insieme al filo di ferro, anche un altro oggetto, un cavallotto, che presenta due anelli all'estremità. E proprio per la sua somiglianza a un morso di cavallo, il santo chiodo è conosciuto anche come Sacro Morso, con allusione alla notizia antica risalente a Sant'Ambrogio, secondo la quale uno dei chiodi della croce sarebbe stato usato da Elena per forgiare il frenum del cavallo di Costantino.
Bene Carla, tu sai che tanti resti di Milano, insomma, vengono ormai dimenticati e cancellati, ma lo sai che c'erano nel passato le cascine abbadesse? E uno si dice, ma chi erano queste abbadesse? Ebbene, c'è un angolo di Milano fra la via Oldofredi e la via Abbadesse. Purtroppo i restauri in anni recenti hanno quasi del tutto cancellato. A ricordare questo passato antico di queste cascine resta solo una piccola chiesa. Ma la storia è veramente, si dice ed è vero, che affonda nel passato. Ai tempi dei Romani la località era un importante nodo stradale, mentre il primo documento, che risale addirittura all'undicesimo secolo, siamo all'anno 1000, certifica la proprietà del territorio da parte di vari istituti ecclesiastici, e tra questi l'antico monastero di monache abbadesse, con le cascine più antiche della zona, come la famosa Cassina de Pom, la Mirabella, la Maggiolina.
E il primo disegno delle cascine abbadesse risale invece al 1369. Un'abitazione per gli uomini, la stalla, porticati, corti, forno e pozzo. E intorno orti, vigna, prati e due fossi, provenienti dalle risorgive e dal naviglio della Martesana. In un documento del 1667 le cascine abbadesse vengono aggregate alla parrocchia di San Bartolomeo. Nel 1788 poi il luogo passa alla parrocchia di Santa Maria la Fontana. Del 1897 poi si ricorda la visita pastorale del Cardinal Ferrari, e infine nel 1932 il quartiere viene aggregato alla parrocchia di Sant'Agostino, che è retta dai Salesiani e che ancora oggi celebrano la messa festiva nella piccola chiesa dei Santi Carlo e Vitale alle Abbadesse, quindi diventata monumento nazionale.
Ecco, anche questa, noi abbiamo già detto tante volte, Milano è ricca di chiese, però carissimi, anche questa sarebbe da visitare, la chiesa dei Santi Carlo e Vitale alle Abbadesse, via Oldofredi 14, con la metropolitana 3, si scende a Sondrio. Guardate, se ne avete tempo, se ne avete voglia, comunque è una chiesetta piccola, ma da scoprire.
Bene. Anche per oggi abbiamo parlato di tante
curiosità,
di tante cose non conosciute,
sì.
Ecco. E quindi niente, a questo punto vi diamo appuntamento, sempre se ne avrete voglia, alla
prossima
vero Neiva?
Sì.
Bene, e salutiamo tutti voi e ringraziamo per l'ascolto.
Arrivederci, a presto.
Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, ti t'adora e piscinina, ti te dominet Milan. Sotto a ti se vive la vita, se sta mai col man in man, canta in tutto lontan de Napoli se ver, ma per venire chi a Milan, ma per venire chi a Milan, ma per venire chi a Milan.